Si è parlato di buona e cattiva informazione. Sono state trasmesse in TV delle film fiction che hanno rilanciato il Mafia Mobile. Dico che hanno rilanciato il Mafia Mobile, modelli che sono stati anche emulati da molti giovani, anche bambini. Dico, voi cosa ne pensate se si parla sempre di informazione?
Nel mondo la città di Palermo viene accostata più facilmente alla parola mafia che alle splendide coste che la compongono. Secondo voi come si può essere più uniti per questa battaglia contro la mafia e la delinquenza? E Palermo sarà ancora, il futuro di Palermo verrà ancora accostato più alla mafia oppure alle splendezze che abbiamo culturali?
Secondo voi il giornalista Pino Maniasci di Teleiato è abbastanza tutelato dallo Stato o c'è il rischio che venga ucciso come tutti i giornalisti di cui abbiamo parlato?
Ecco, io volevo rivolgere una domanda al professore Giulietti. Ecco, che percezione hanno i nostri coetanei veneti dell'impoverimento culturale che noi, nuove generazioni di italiani, viviamo? Noi la mafia e loro la Lega?
Di Istruzione Superiore Mottura di Caltanissetta. La mafia trae maggiore vantaggio per i propri affari da una stampa che parla del suo potere e delle sue trame o da una stampa disattenta? C'è in altre parole un effetto propaganda? Questo è il senso. Cioè parlare di mafia si alimenta la mafia. Mi pare che si voglia dire questo. Ancora un'altra domanda allo stesso istituto. Esiste un controllo censura sulle notizie relative alle infiltrazioni mafiose da parte delle istituzioni per tutelare la stabilità dello Stato? Sempre Caltanissetta. Ma come si forma la società civile? Non concorre a questo forse anche una stampa civile? È una provocazione per voi, giornalisti. E Agireale, istituto magistrale, come possiamo difenderci dalla cattiva informazione? Come possiamo evitare di farci influenzare da notizie distorte? Di quale canale informativo ci possiamo fidare? Qui alcune risposte già sono state date. Perché non si riesce a realizzare una riforma della giustizia condivisa da tutti gli schieramenti politici? Come può fare il comune cittadino per avere un sistema giudiziario giusto e veloce? E sempre a Cireale, avete fatto la distinzione tra buoni e cattivi, Emilio Feda, tra parentesi, giornalisti. È chiaro che ciascuno è in grado di discernere, non tutti però, a prescindere da ciò che... Da ciò, il giornalista non presta giuramento in nome della verità e della libertà di parola? Quali sono i motivi per cui un giornalista può essere radiato dall'albo? Falcone, dell'Istituto Falcone di Loano, provincia di Savona. Per Giulietti, oggi alcuni giornalisti a rischio, come per esempio Saviano, godono di una scorta e questo significa che lo Stato intende proteggerli. Però è successo di sentire da parte di uomini di governo critiche distruttive e gratuite rispetto ad alcune prese di posizione forti e significative. Non trova che queste critiche, ripeto, distruttive, abbiano l'obiettivo più o meno nascosto di indebolire la sua figura? Milazzo, Leonardo da Vinci da Milazzo, riferendoci a ciò che è stato precedentemente detto, ovvero che in molti casi è proprio la mafia che concede i lasciapassare e finanzia le piccole, medie e grandi imprese, noi chiediamo al giornalista Bellavia che rapporto può intercorrere tra mafia e chi finanzia il giornale? Abbiamo finito. A voi la risposta e le conclusioni. Aspetta, c'è un'altra domanda? Scusate, così completiamo naturalmente. Sempre al Cireale, la disfunzione dell'informazione presente nel nostro paese si può riscontrare nei vari paesi della comunità europea o in America? In questi paesi c'è libertà e obiettività nell'informazione? Bella domanda. Prego, a voi.
Io sulle fiction in TV non ho l'opinione catastrofista, ci sono buone fiction e cattive fiction, il problema non credo che sia che si diventa mafiosi perché si vede Totò Riina in televisione. Sinceramente non lo credo e chi afferma questa cosa dimostra di non aver molto capito cos'è l'organizzazione Cosa Nostra. Il problema semmai è che avremo sempre di più boss, uomini d'onore, giovani, intraprendenti, ragazzi intorno ai 30-40 anni, che nel rappresentarsi si rappresenteranno come hanno visto fare ai mafiosi delle fiction, che è un'altra storia. Nel senso che mi ricordo in particolare, molti di voi che stanno a Palermo ricorderanno questa immagine, l'uscita dello piccolo junior dalla questura. È uscito come un divo del cinematografo e mi ricordava proprio, diciamo, nell'immagine, poi l'ho anche scritto, i tronisti della TV. E questo è un modello. Allora, insomma, prendersela con le fiction mi sembra francamente inutile, è un falso problema. Poi ci sono certo buone fiction e cattive fiction, ci sarà sempre un ragazzino a Palermo come in Veneto che dirà a un certo punto al suo compagnuzzo: io mi sento Totò Riina. Ma insomma, sono modelli educativi che si possono contrastare con mille cose, insomma non ne farei una questione epocale. Ricordo a me stesso però che se in questo paese una qualche percezione di che cos'era la mafia finanziaria ce l'abbiamo, lo si deve anche alla prima edizione della Piovra, in qualche modo. Ha quantomeno suggerito che c'era l'esportazione dei capitali, c'era una mafia finanziaria, ci sono fiction buone e fiction fatte male, ed è questo. Palermo non è solo mafia, e mi viene in mente la battuta di Ficarra e Picone, no, non è solo mafia, è anche traffico di droga, stupefacenti, prostituzione, certo. Dobbiamo abituarci a guardare questa città, per chi vive a Palermo, in termini di bello o brutto. Bello o brutto è anche, come dire, un sentimento estetico, un faro estetico che può guidare l'analisi anche del fenomeno mafioso. Possiamo scrivere un'urbanistica mafiosa e raccontarci una città che è stata imbruttita dalla presenza della mafia e ancora oggi è a rischio quel po' di patrimonio intonso che c'è rimasto, perché c'è una mafia e c'è una cattiva, pessima, compromessa politica, più o meno spalleggiata da certa sinistra, ma sempre pessima politica rimane. Poi cos'era l'altra cosa? Il rapporto tra chi, perché questa era credo diretta a me mentre salto tutte le altre, che rapporto c'è tra chi finanzia il giornale e i capitali sporchi? Eh sì, proviamo a ragionare, diciamo, del grado e del tasso di indipendenza di alcuni editori che nel fare un giornale fanno anche i palazzinari, per dirne una. E non, insomma, non molto lontano da qui, a Catania succede. E quindi è evidente che poi nell'approccio con la politica, per esempio, che deve disegnare lo sviluppo del territorio, il giornale assuma una posizione conveniente agli interessi dell'editore, perché è evidentemente da lì che tira fuori i quattrini per poter andare avanti, questo senza scomodare i capitali di mafia. Diciamo, dalle mie conoscenze non c'è massiccia immissione di capitali mafiosi nell'editoria siciliana, però certo questa rete di interessi ampia, legata alle costruzioni, legata al mondo degli appalti, al controllo di alcuni scali, eccetera, certamente può essere, come dire, permeabile agli interessi mafiosi, come lo è tutta l'economia siciliana.
Per voi giornalisti cosa significa vivere con la consapevolezza di rischiare la vita e cosa vi porta a continuare a parlare, scrivere e occuparvi della mafia?
Ero segretario provinciale del sindacato dei giornalisti quando Lirio Abbate ricevette le minacce e come primo atto facemmo quello di una marcia di tutti i colleghi dicendo: siamo noi la scorta di Lirio Abbate. Ho grande rispetto, io sinceramente non ho mai avuto la consapevolezza di rischiare la vita, ho la consapevolezza di fare bene o male il mio lavoro, spesso non ho neanche quella consapevolezza, ma diciamo lo faccio e basta. Maniaci sarà sempre più tutelato dalla possibilità di esprimere quello che pensa, anche con quel linguaggio colorito che ne fa un personaggio, attraverso quel canale televisivo che ha mantenuto in vita tra mille difficoltà, tra mille aggressioni e diciamo in un ambiente ostile. Brevissima digressione, è molto facile fare il giornalista tra virgolette antimafia in una grande città, è difficilissimo farlo in un piccolo centro. Lì tu racconti la vita di persone che poi incontri al bar e che per converso sanno esattamente in che scuola vanno i tuoi figli, a che ora escono di casa, quanti cannoli compri la domenica per andare a pranzo dalla suocera, e sanno tutto di te e te la mettono anche sul piano. Ma come? Tu scrivi di un paesano, metti in cattiva luce un paesano. Quindi nella provincia, nei piccoli centri, nelle cittadine, fare il giornalista e farlo in un certo modo è molto più rischioso, perché metti veramente le mani in pasta e te le sporchi inevitabilmente. Maniaci sarà tutelato se continuerà a fare il suo lavoro e continuerà a trasmettere da Partinico e in tutta la fascia costiera che copre la sua TV, le notizie che ci hanno fatto scoprire, perché di questo si tratta, l'esistenza di un clan mafioso come quello dei Vitale, che la stampa liquidava come poco più che pecorai, mentre abbiamo scoperto che era costituivano una formidabile squadra di killer, anche minorenni, alle dipendenze dirette di Totò Riina e di Leo Luca Bagarella, e quindi non vaccari coloriti e violenti, ma killer affiliati a Cosa Nostra. E questo lo dobbiamo grazie alle cronache di Maniaci e di qualche altro, non tantissimi, giornalisti di Partinico che hanno fatto bene, bene il loro lavoro, poi diciamo anche scontrandosi tra di loro, perché poi noi siamo siciliani anche abbastanza litigiosi e riusciamo a spararci lì dove non dovremmo spararci quando nessuno ci punta il fucile. Grazie.
A proposito dei giornalisti minacciati, io vorrei segnalarvi un'iniziativa che viene da un collega dell'ANSA, siciliano Alberto Spampinato, fratello di un corrispondente dell'Ora che venne ucciso in ragione di ciò che scriveva, e lì siamo negli anni 70, a proposito degli intrecci tra la criminalità nera neofascista e la mafia. E questo collega Alberto Spampinato ha fondato Ossigeno, che è un'associazione che per l'appunto segue tutti i casi di giornalisti che vengono minacciati in ragione del loro lavoro in questo paese, ne fa dei rapporti molto belli e molto intensi, è riuscito a costruire una rete anche di alleanze internazionali. Questa è la migliore garanzia e la migliore salvaguardia per questi colleghi, perché ha molta ragione Enrico Bellavia, è molto più difficile mettersi contro il boss del paese e scrivere del boss quando stai a Bisacchino, e quello lo incontri la mattina, di quanto non sia fare questo lavoro a Roma, dove il pericolo maggiore che puoi avere è che ti metta sotto una macchina passando però solo l'incrocio. Insomma, questo è l'ordine di grandezza. Ossigeno, lo potete riscontrare su internet, potete vedere anche i loro rapporti, potete, se vi interessa, studiare che cosa significa fare informazione antimafia nei luoghi in cui la mafia è presente e pressante. Vorrei dire una cosa, sento ricorrere nelle vostre domande un quesito che vi confesso è spiazzante, almeno per me, e cioè che cosa dobbiamo leggere, quali sono gli strumenti che ci possono dare una buona informazione e quali sono invece gli strumenti che noi dobbiamo scartare. Ora vi dirò molto onestamente che mi pare che nel modo stesso in cui è formulata questa domanda ci sia un vizio, una sorta di punto cieco del ragionamento, che è questo. Non posso esservi io, e neppure il collega Giulietti né Enrico Bellavia, a dirvi che cosa voi dovete leggere, o meglio, se io mi arrogassi il diritto di dire a voi leggete questo e buttate nel gabinetto questo, questo stesso atteggiamento, e se voi accettaste da me questo, questo vi metterebbe a rischio di, come dire, di essere investiti e condizionati dalla cattiva informazione e di non saper scegliere. In realtà gli strumenti, quello che dicevo all'inizio, un ciclo di lavori come questo, organizzato dal Pio La Torre, vi fornisce gli strumenti con i quali voi stessi dovete essere in condizioni di capire che cosa è buona informazione e che cosa è cattiva informazione. Quali libri vi dicono cose vere, accettabili? Quali giornalisti sono seri e onesti e quali sono disonesti? Perché il fatto stesso di essere tutti giornalisti non è una garanzia di onestà né niente. Il collega Dino Boffo, direttore di Avvenire, di cui parlava Giulietti, è stato lapidato e costretto alle dimissioni, mica da una squadraccia venuta da non so dove, ma da altri giornalisti, i quali hanno fatto il loro mestiere nel modo peggiore. Dunque, non è da noi che vi dovete aspettare la lista, l'indice dei libri proibiti, l'indice delle testate proibite, l'indice dei siti proibiti. Non è da noi che voi dovete aspettarvi che vi diciamo sì sì, questo qui è uno in gamba, quello no, quello è un mascalzone, ma questo è in gamba. Affidatevi a voi stessi. Come dire, lavorate la vostra intelligenza in maniera tale che sia la vostra intelligenza a farvi da radar, perché vi servirà non solo nei confronti dell'informazione, vi servirà nei confronti della politica, vi servirà nei confronti della cultura. Dovunque c'è il bene e il male, dovunque c'è la buona cultura e la pessima cultura, c'è la buona politica e c'è la cattiva politica. La vostra formazione di cittadini consiste nell'allenarvi, nell'addestrarvi. Io vado a correre, quando cominciai a correre, correvo un minuto, poi stramazzavo al suolo perché non ce la facevo. Man mano ti alleni e riesci a arrivare 5 minuti, 20 minuti, un'ora, poi ci sono quelli che fanno la maratona, non io. Ma è l'allenamento, è l'addestramento che si fa su di sé, è il lavoro che ognuno di noi fa su di sé, che riesce poi a trasformare la tua intelligenza in un radar che distingue la buona informazione e la cattiva informazione e ti guida. Ultima cosa, quel ragazzo che diceva di Palermo, Aziz, la splendida. Allora, peraltro io sono innamorata pazza di Palermo, sono di Messina, ma sono innamorata di Palermo. Vi dicono Sicilia a la mafia, è comunissimo anche adesso. Io da siciliana, non da sicilianista, ma da siciliana tengo a dire una cosa e la dico sempre e rischio di annoiare. Guardate che nella storia di questo paese il maggior numero di persone cadute sul fronte dell'antimafia sono siciliani. Sindacalisti, magistrati, poliziotti, carabinieri, un medico legale, un perito che rifiutò di modificare una perizia su un'impronta digitale che avrebbe condannato un mafioso, anche questo ammazzato, giornalisti, persone comuni, di tutto un po' siciliani. Il massimo contributo alla lotta antimafia in questo paese, se volete il massimo prezzo di sangue, a me non piace questa espressione, mi fa anzi un poco di orrore, ma il massimo contributo alla lotta contro la mafia in questo paese, non in quest'isola, in questo paese, lo hanno pagato i siciliani, restando spesso solissimi. Perché, ripeto, per esempio, fino Pio La Torre presentò il disegno di legge sul sequestro e la confisca dei patrimoni mafiosi quando era ancora in vita, anche perché da morto è difficile presentare un disegno di legge. Ma Pio La Torre e Rosario, che stava con lui, furono ammazzati prima che quel disegno di legge diventasse una legge. Perché quel disegno di legge diventasse una legge, cioè perché la politica italiana decidesse di assumere questa misura che si è rivelata poi efficace ed è forse la più efficace tra le misure prese contro la mafia, insieme con l'istituzione del 416 bis, ci fu bisogno che morisse il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Perché, ripeto, Carlo Alberto Dalla Chiesa era sentito dall'Italia come italiano, come un eroe italiano. Ma fino a quel momento ne erano morti tanti in Sicilia. Per cui a chi vi dice, vabbè, Palermo la mafia, ma Palermo l'antimafia. La Sicilia, la mafia, certo, ma anche la Sicilia l'antimafia. Anche perché tutto ci dice che man mano, c'era un'espressione inventata da Leonardo Sciascia, la linea della palma che sale. E la linea della palma è salita molto, ci sono oggi, sui giornali di oggi, voi trovate le infiltrazioni massicce di capitali mafiosi nel sistema economico di tutto il paese. Non vadano nelle zone più ricche del paese e più distratte, quelle che dicono la mafia non mi riguarda, la mafia è Palermo, no? Perché è ovvio che i soldi girano, è ovvio che i soldi vogliono essere messi in moto per creare altri soldi, e per ciò che riguarda l'Italia, con questo concludo, ma me lo sono portato dietro perché ci tenevo a leggervelo, perché riguarda voi, è la ragione per cui voi tutti siete qui. E un rapporto del Censis presentato alla Commissione parlamentare, su mandato della Commissione parlamentare antimafia, il condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno, datato 2009. Siccome appunto non si trattava di ragazzine scannate, ha avuto scarsissima diffusione nel sistema dell'informazione di questo paese. A un certo punto, qui c'è scritto che vivono in terre controllate pesantemente, massicciamente dalla criminalità organizzata mafiosa, il 22% degli italiani, sono tantini, sono uno su cinque. Ma c'è scritto questa cosa che vi riguarda, perché c'è scritto: nelle regioni dove la criminalità organizzata è più forte, è minore il PIL pro capite ed è maggiore il tasso di disoccupazione. Allora, questo significa che nelle regioni dove si accumulano le ricchezze mafiose e dove il potere della mafia si esercita anche condizionando l'informazione, c'è una oppressione economica, c'è una dittatura economica, questo vi riguarda, che condanna queste terre al sottosviluppo. E per chiudere vorrei dirvi, cioè un modo semplicissimo per memorizzare tutto questo, ricordatevi sempre che la parola mafia e la parola miseria cominciano con la stessa consonante e finiscono con la stessa vocale, perché sono la stessa cosa.
E riguardo al rapporto tra il diritto all'informazione e il diritto alla privacy, cioè fino a che punto questi due diritti sono contrastanti, se ci sono dei limiti per un diritto e per l'altro. Grazie.
Uno, c'è un giuramento del giornalista, sì, c'è un giuramento del giornalista, è la legge istitutiva dell'ordine professionale, non è molto complicata. Bisognerebbe cercare di dare i fatti, di non nasconderli, di non cancellarli. La legge sulle intercettazioni in discussione oggi al Consiglio dei Ministri è in contraddizione con la legge istitutiva dell'ordine professionale dei giornalisti, perché sostanzialmente dice che qualora anche tu entrassi in possesso, e quindi rispondo sulla riservatezza, di intercettazioni che hanno rilevanza sociale, questo è l'unico criterio per un giornalista, anche sul diritto alla privacy, le sentenze della Corte Costituzionale, i trattati internazionali stabiliscono che tutto ciò che ha rilevanza sociale e dunque ricaduta sulla pubblica opinione è obbligo del giornalista darlo, non può cancellarlo. È o non è rilevanza sociale? Se delle minorenni entrano o escono da una casa, quella è rilevanza sociale. Non importa di chi, è rilevanza sociale. Se io ho uno stagliere mafioso a casa mia e ho un ruolo pubblico e risulta condannato per mafia, devo o no dare la notizia? Si può chiamare Giulietti o Berlusconi, se non do la notizia vengo meno al tradimento, al giuramento, vado portato fuori dalla professione di giornalista, chiaro? Vorrei trovare un solo cittadino al quale fare la domanda, non so, chiudete gli occhi, trovatemi un cittadino trovato con uno stagliere mafioso a casa e che risponda non lo sapevo. Provate a immaginare che cosa gli accadrebbe in qualunque paese. Chiaro? Quello si chiama principio di uguaglianza. Non dare queste notizie non è una cosa di destra o di sinistra, è un giuramento dello statuto deontologico, come tale andrebbe condannato. Uno. Una stampa civile è la stampa che dà i fatti. I fatti, intendiamoci, non vuol dire che dice quello che pensa Giulietti. Un paese libero ha giornali e giornalisti di ogni tendenza. Dare i fatti vuol dire essere implacabili verso le classi dirigenti, siano esse di destra, di centro o di sinistra. Non si tratta dunque di un problema che riguarda qualcuno, è un problema che riguarda tutti. Il limite sta solo nella rilevanza sociale, dove c'è invece caduta rispetto alla privacy. E quando, per esempio, tu estrapoli dalle intercettazioni vicende private di soggetti terzi, di soggetti quarti, o vicende private di una famiglia, o vicende che non hanno una rilevanza sociale, e le utilizzi come strumento di ricatto o di compressione. Lì siamo fuori dalla legge. La legge sulle intercettazioni, di cui sentirete parlare nelle prossime ore, aumenterà questi rischi. Se io introduco un divieto integrale di pubblicazione, vi sia chiaro cosa accadrà. Che le notizie usciranno lo stesso, e invece di uscire attraverso bravi cronisti, uscirebbero attraverso il ricatto. Io vengo da te e dico, io ho questi documenti, quanto mi dai? Mi paghi o li pubblico? Si introdurrà un ulteriore principio di corruzione. Ma quale giustizia giusta? Io che sono un potente potrò intervenire a mia difesa. L'ultimo dei disgraziati sarà massacrato perché non ha la possibilità di difendersi. È un concetto molto semplice. Allora, altre domande hanno già risposto. C'è una censura, la censura è diversa da quella del passato. Oggi la censura non è di tipo tradizionale, ti impedisco di pubblicare il giornale. La censura sta nel controllo delle grandi reti televisive, la censura sta nel controllo della pubblicità per cui alcuni li ammazzo perché non possono avere un euro per sopravvivere. La censura sta nel mettere in prima serata il delitto di Avetrana e nel mettere alle 4 della mattina un grande film che, ne so, che parla del problema della lotta alla mafia in Sicilia. Non so se è chiaro, avviene in un altro modo la censura. La censura è quella cosa per la quale, vediamo se riesco a dirlo in modo comprensibile, io guardo una puntata con Saviano, con i miei amici e tutti assieme sobbalziamo dicendo, come i miei vecchi ascoltavano Radio Londra, mio Dio, ma com'è possibile che possa dire queste cose in televisione? E poi uno scemo dice, quindi siamo un paese libero? No. Il fatto stesso che senti Saviano, Fabio Fazio o Santoro e dici andata anche questa sera, questo ha potuto parlare, indica che sei un paese malato. Per cui uno che racconta alcuni fatti è un evento. La pornografia a reti unificate è la normalità, non so se è chiaro. Io vorrei vivere in un paese in cui Saviano parla, io lo ascolto e posso anche dire ma questa roba non mi ha convinto. Non deve essere un evento. Non può essere un evento che un grande comico come Benigni vada una volta in TV a parlare dell'unità nazionale e il paese dice toh, c'è anche Benigni, ma vi pare normale? Ma non dovrebbe essere normale che i grandi artisti, i grandi autori, i migliori cantanti ci fossero ogni sera? No, invece è un evento, un evento. Guardate, è pericoloso, è pericoloso, no? Lo trovo molto pericoloso. Invece è normale vedere i plastici televisivi sul delitto di Cogne tutte le sere. Io so tutto su Cogne, so anche dove stava il bagno di Cogne, so ogni cosa. È normale questo? Parliamo di cose che ci riguardano. Voi avete visto mai un plastico televisivo sui 7 morti della Thyssen? Voi sapete che sono morti 5 operai dentro un silos. Non l'avete mai visto il plastico. Perché? Ma questa è la censura dei tempi moderni. Perché se io, e quindi parlo anche di ciò che accade nel nord, se io faccio vedere come si muore di lavoro, e per esempio racconto ai miei simili, qual è la comunità che ha il più alto numero di morti sul lavoro nei cantieri italiani? Se io vi dico che sono i rumeni e io vado in controtendenza perché io per prendere voti, è certo che è più facile, devo urlare, pena di morte, arrivano i barbari, sono tutti quanti rumeni, sono degli assassini, prendo un po' di voti. Se io però faccio sapere che molti di quelli che vengono in questo paese muoiono senza contratto o muoiono in nero e muoiono per la ricchezza collettiva di chi poi prende i voti contro di loro, io sto distruggendo lo spirito dei tempi. Non so se è chiaro che la censura passa per quello che non racconto o che racconto a voce sommessa, o che non dico, e io quindi non ti consento di sapere. Questo non vuol dire poi predeterminare, io posso sapere tutto ciò e dirò una visione del mondo per la quale io comunque mi schiero e sto dalla parte opposta alla tua, Giulietti, ci mancherebbe altro. Ma l'importante è che gli elementi siano noti e che io possa giudicare. Come possiamo difenderci? Non lo so, guardate. Io e nessuna... dico delle cose veramente banali. Uno, difendete la vostra dignità da chiunque. Cioè ciascuno ha un livello di dignità, ciascuno ha una soglia non superabile, no? È la prima cosa che nel paese si è persa, è la difesa della dignità. È stato fatto un massacro del corpo e della dignità delle donne. Cosa hanno fatto le donne? Hanno detto siamo un po' stufe, protestiamo. Ma si può fare anche così. Non c'è mica bisogno sempre di un Dio che venga a organizzarti. Quando la tua dignità è a rischio, puoi organizzarti con i tuoi amici e dire che sei stufo. Puoi usare la rete. Oggi la rete, guardate, io non sono di quelli che c'ha i miti, ma oggi con la tua digitale, oggi con pochi strumenti puoi mettere in piedi un tuo sito, puoi dialogare con il mondo. Guardate che i ragazzini che scoprirono le bugie sulla guerra in Iraq non erano solo grandi giornalisti. La guerra in Iraq fu costruita su un falso micidiale. Il 70% degli americani era convinto che Saddam avesse gli arsenali, perché le tre reti nazionali per mesi prima dell'intervento militare dissero questo. Fu una guerra preparata su un falso, una delle cose più vergognose della storia dell'umanità, preparata scientificamente a tavolino. Furono gruppi di ragazzi come voi, quindi non credete a chi vi dice fate finta di niente, che incominciarono a bucare la rete, a raccogliere materiale, a penetrare gli archivi, a svelare l'inganno. E non è una cosa meravigliosa per uno, stando in un paese, dire vorrei avere l'ambizione di svelare degli inganni di tutti, non importa. Ho talmente amore per me stesso, il mio è un appello in questo caso all'individualismo solidale, sembra una contraddizione, ho talmente amore per me, vedo una bugia del mio quartiere, nella mia scuola, la voglio svelare. Questa è la cosa da fare, cioè dire lo faccio per me, non per il mio partito, non per un altro, per me, perché non voglio essere inquinato da te. E mi organizzo nel mio laboratorio, nella mia scuola, nella mia radio, a me pare meraviglioso. Cioè se io avessi 20 anni sarebbe la cosa più bella poter dire ho fatto una roba da solo, non importa quale, non importa cosa sto svelando, ma voglio essere liberato dall'inquinamento. Ieri ho visto un gruppo di ragazzi della vostra età, si chiamano Avatar, davanti alla commissione di vigilanza della RAI, io non sapevo chi fossero, 200.000 firme hanno raccolte. Perché le hanno raccolte? Perché hanno letto che stava arrivando un regolamento in commissione parlamentare di vigilanza per imbavagliare definitivamente la Gabanelli, pensate, la Gabanelli no, Santoro no, si sono proposte persino i conduttori alternati, ogni settimana cambia il cioè di tutto pur di non farli andare in onda. E dei ragazzi e ragazze che non so chi siano, hanno raccolto 200.000 firme e hanno detto basta, noi vogliamo scegliere e se no guardate siamo proprio stufi. Si sono presentati là compostamente e hanno detto perché loro non volevano essere truffati in un loro diritto di scegliere. Non hanno chiesto di chiudere chi non gli piaceva, hanno detto ma ci fate scegliere almeno, possiamo vedere il comico, il giornalista, lo scrittore. Ecco, hanno fatto una roba, io mi permetto di invitare a fare questo. Hanno cominciato a ribellarsi, vi faccio un altro esempio di gente che si è indignata, L'Aquila, sapete all'Aquila c'è stato un terremoto. E quindi rispondo sempre sulla censura, come si fa? Voi per settimane avete visto le telecamere all'Aquila, avete visto il set dell'Aquila, avete visto il G8 all'Aquila, avete visto Obama all'Aquila. Avete visto persino, non lo sapete, l'apertura di false scuole che non ci sono. Avete visto l'apertura di scuole, provate a ripensare, avete visto una campanella un giorno, ecco la mamma, la maestra commossa, le mamme commosse, ecco la scuola non c'è, non c'è. Era stata organizzata per quella giornata, era in una tenda. Avete visto piangere gli aquilani per settimane. Qualche tempo dopo gli stessi aquilani, le stesse donne, che non sono né di destra né di sinistra, ma donne disperate, che aspettavano la casa, hanno incominciato a protestare. Sono venuti a Roma, hanno detto ma scusate, ma noi non abbiamo visto nulla. Non sono più andati in onda, sono spariti. E hanno organizzato i loro giovani, un movimento che si chiama il movimento delle cariole, no? E hanno cominciato a protestare, ad urlare dicendo ma perché un giorno eravamo in onda e il giorno in cui abbiamo detto che non c'è niente, cioè, questa è la censura moderna. È l'utilizzo di tutti noi e tutti voi come comparse di un immenso set di organizzazione del consenso. Se tu applaudi, avete visto il cartello applausi? Se tu applaudi in studio, tu fai parte del mio mondo. Se tu incominci a dire c'è un imbroglio, ti espello dal mio mondo, neanche più come velina vai bene. perché tu, velina, hai iniziato a parlare, mentre tu sei pagata per applaudire e prestare. E qui mi fermo, ma non per fare altro. Chiaro? Ho terminato. Perché non c'è una riforma condivisa della giustizia? Scusate, una riforma condivisa della giustizia? Io la sconsiglio ai miei peggiori nemici. Una riforma condivisa della giustizia deve dire una cosa molto semplice. Rispetto integrale della Costituzione italiana. Prevede l'uguaglianza dei cittadini e prevede che in presenza del reato nessuno possa scappare e prevede che i processi debbano essere brevi anche per l'ultimo dei poveracci della Sicilia e prevede che la giustizia civile deve funzionare e prevede che non possono morire in carcere 150 detenuti nell'indifferenza generale. Come mai non si parla dei detenuti morti in carcere? Perché? Sapete perché non se ne parla? Perché i detenuti morti in carcere fanno parte dello zoccolo finale della scala sociale. E quindi vi rispondo sulla percezione del Nord. Nel Nord, purtroppo, alcuni pensano che in primo luogo c'è l'etnia, siamo veneti, e poi c'è la questione sociale. Io non la penso come loro. Penso che in primo luogo in questo paese ci sono persone più uguali degli altri. E a me non interessa se siano veneti e siciliani. Chi ha in mente di essere più uguale degli altri, chi ha in mente di levarsi dalla solidarietà generale, chi pensa che l'Italia senza pezzi d'Italia sarebbe più libera, a mio giudizio non sa quello che dice, a mio giudizio è pericoloso. Chi fa credere che non ci sia più il tema della povertà e dell'uguaglianza e crede che in primo luogo siamo uniti dal nostro dialetto ci sta imbrogliando. Io sono più unito a chi parla il mio stesso linguaggio a Palermo che a chi parla il linguaggio del razzismo nella mia città. Sono più unito a loro. E allora, ultima, guardate, era già troppo lunga, una sola questione. Lo ha detto molto meglio di me Bianca, leggete quello che vi pare, leggete quello che volete voi. Io vi do un solo consiglio su cosa non fare. Né l'indice dei libri da leggere, né l'indice dei libri proibiti. Scegliete quello che vi pare, compreso cose che magari ai vostri genitori, ai vostri maestri, a me sembreranno pessime. Io ho letto cose pessime e che non piacevano ai miei. E la cosa in cui invito a diffidare a tutti, e c'è quelli che ti propongono dei modelli. Se mio figlio parlasse come me, scrivesse come me e leggesse i miei libri, non lo riterrei bravo, lo riterrei un po' malato, perché ci sono 30 anni di differenza. E io sono abituato a rispettare le scelte di chiunque e so che anche in scelte di libri, di musica, di linguaggi, di tecniche che io non capisco c'è un enorme spazio di libertà. Il punto è farlo però, il punto è leggere, il punto è scegliere, il punto è ascoltare le opinioni dei tuoi vicini, il punto è aprire la tua capoccia, il punto è rifiutare la società dei fondamentalismi e degli integralismi qualunque essi siano. Il punto è non accettare il dogma, il punto è ritenersi e riconoscersi nei valori fondamentali, ma diffidate di chiunque, guardate, di chiunque vi dica quale film va visto e quale va cancellato, quale canzone va... No, accettate consigli per aggiungere delle cose, ma attenzione a chiunque vuole levarvi il diritto di scelta, perché quello è un nemico di qualsiasi società aperta. Chiudo una sola frase relativa al centro Pio La Torre. Al centro Pio La Torre, a proposito delle intolleranze, io voglio ringraziare Vitolo Monaco perché in questa regione è successa una cosa molto brutta ed è esattamente la cosa che io vi invito a rifiutare quando dovrà capitarvi, perché l'idea dell'intolleranza. Pio La Torre e Rosario Di Salvo furono ammazzati per la loro lotta per la pace e per la libertà. Siciliani orgogliosi. Qualche tempo fa un sindaco a Comiso ha pensato di dire che si poteva levare quel nome di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, che li si poteva levare e mettere qualcosa di più moderno. Vedete, non è un problema di Vito Lo Monaco, non è un problema della famiglia La Torre, non è un problema dei due che non ci sono più, ma quando in una qualunque comunità vuoi abbattere la memoria dei tuoi migliori figli, padri e fratelli, non stai aggredendo quella famiglia e tante altre che potrei citare, ma stai tentando di condannare i tuoi simili e i tuoi giovani a non avere memoria e a cancellare il diritto della pubblica opinione a sapere. Sappiate che quando viene oscurato il diritto a sapere, all'inizio si ride. Si è riso in tante parti del mondo quando hanno incominciato a cancellare le costituzioni. E molti hanno detto, e chi se ne frega, tanto non serve. Sappiate che anche per poter dividerci, anche per poter litigare, anche per poterci contrastare tra di noi aspramente, se mai dovesse essere strappata qualche carta della memoria e qualche carta della Costituzione, ci vorranno poi almeno 20 anni per ritrovare il diritto anche a essere diversi tra di noi. Evitiamo.